voci del Grigioni italiano.
Caro riscaldamento, oramai è un tema che sentiamo sempre più spesso in questo momento difficile dal punto di vista energetico, e questa sera vogliamo capire come la gente si prepara ad affrontare questo periodo. Lo facciamo in compagnia di Dario Rüttlisberger, maestro spazzacamino, che ha la concessione cantonale per il Moesano.
Buonasera a tutti.
Dunque, c'è un po' di psicosi, si può dire così?
Psicosi no, però è aumentato molto l'interesse da parte della gente, e non penso che siamo a livello psicosi, però abbiamo, soprattutto nelle ultime settimane, molte richieste in più rispetto agli altri anni. Cioè, di tanta gente che magari era anni che non usavano più gli impianti a legna, adesso ci chiamano per controllarlo, per vedere se si può ancora usare, se è ancora in ordine, se possono prepararsi a un'eventuale crisi energetica e manco di energia.
Perché non è obbligatorio fare la pulizia dei camini ogni anno?
Diciamo, chi lo usa regolarmente tutti gli anni è obbligatorio per una questione di assicurazione dei fabbricati. Dopo, chiaramente, chi non lo usa, noi magari facciamo il giro, poi ci dicono che non l'abbiamo usato e quindi saltiamo quell'anno. E proprio nelle ultime settimane tanti, che magari era già 5, 6, 8 anni che non lo usavano più perché avevano messo la termopompa, adesso hanno un po' paura che manca la corrente, allora vogliono ricominciare a utilizzare la legna.
E c'è anche chi invece non aveva una stufa e chiede come fare per averla.
Anche quello è un'altra problematica un po' di tutte le regioni attualmente, che c'è una forte richiesta di impianti a legna. Se pensiamo, l'anno scorso c'era una forte richiesta di impianti a pellet e si faceva fatica di avere le componenti per il problema della pandemia, e dalla Cina non arrivavano le componenti. Quest'anno invece, visto che comunque anche il pellet ha bisogno quel minimo di energia elettrica, il prezzo del pellet è aumentato, la gente vuole rimanere su qualcosa di basico, quindi sulla legna, in modo che possono scaldare e avere un minimo di calore anche senza bisogno di energia elettrica. Diciamo che sembra essere quello più sicuro in caso di mancata energia. Dopo magari mi permetto di fare un po' anche attenzione, perché dobbiamo fare attenzione a non cadere nel fatto di bruciare qualsiasi cosa, cioè comunque bisogna fare attenzione anche a cosa si brucia, perché va bene un po' la crisi energetica, però dobbiamo sempre pensare anche all'ambiente, quindi di non andare a peggiorare quello che sono poi le emissioni di sostanze nocive.
Ecco, in questo senso il Moesano, soprattutto la parte bassa del Moesano, diciamo San Vittore, Rovereto, Grono, negli ultimi anni hanno fatto uno sforzo per tentare di contenere le emissioni.
Sì, negli ultimi anni c'è stato un incentivo da parte dell'Ufficio Ambiente, dove praticamente hanno sostenuto finanziariamente tutta la gente che voleva cambiare da il combustibile, quindi legna in pezzi, a un combustibile in pellet. E dopo sostenevano anche con la posa di filtri sui camini per ridurre le polveri fini. Il sostegno principale era appunto per il passaggio dalla legna al pellet, perché il pellet è sempre un combustibile solido, energia rinnovabile tutto, però è molto meno inquinante rispetto alla legna, perché è tutto meccanico, cioè la macchina che fa tutta la combustione, quindi lo zampino dell'uomo influisce meno, quindi anche la combustione è più ottimale.
Ci fermiamo un attimo, perché il nostro primo contributo arriva da oltre confine. In Valtellina esiste un impianto di teleriscaldamento che fu tra i primi mai realizzati in Italia, con l'ambizione di servire un'intera città, un vanto per la comunità, anche se in passato le polemiche non hanno mai smesso di accompagnare l'esercizio di questo impianto, ritenuto antieconomico. Oggi non è più così. Sentiamo Antonia Marsetti.
4 milioni e mezzo di euro deliberati per ampliare il teleriscaldamento di Tirano, che si è impegnato dal canto suo a mantenere ferme le tariffe per i prossimi 5 anni. I costi quindi non potranno aumentare per gli utenti, ma semmai solo diminuire. Questo è il risultato ottenuto lo scorso anno, in tempi quindi pre-crisi, dal comune di Tirano, servito dal 2000 da questo impianto alimentato a biomassa, dotato di 3 serbatoi di accumulo termico necessari per coprire il picco di domanda, di un impianto fotovoltaico e di un sistema di recupero del calore sui gas di combustione. Un impianto quindi all'avanguardia, orgoglio del comune di Tirano, il sindaco Franco Spada.
Un comune come Tirano in questo momento ha l'80% dell'energia termica distribuita, per cui quella del riscaldamento, prodotta da rinnovabile, in particolare da biomassa. Più il 55% dell'energia elettrica totale consumata sia da industrie che da utenze civili e domestiche, anche questa è prodotta localmente con energia rinnovabile, pannelli solari, microidroelettrico oppure cogenerazione a biomassa. Questo è un aspetto di particolare rilievo, perché io è da anni che come comune punto l'autosufficienza energetica, oltretutto perché poi lavorare sulle rinnovabili produce processi di economia circolare. Il teleriscaldamento a Tirano produce tra diretto e indiretto più di 80 posti di lavoro.
Ma ora parliamo di cifre, diamo subito la parola a Manuele Bombardieri, il direttore commerciale della società per azioni che ha realizzato e gestisce l'impianto di teleriscaldamento a Tirano.
Il teleriscaldamento è molto più vantaggioso del gasolio. 0,1159 centesimi a kilowattora termico, comprensivo di IVA e sconti. E non è pressoché aumentato negli ultimi 5 anni. Mentre il gasolio che si utilizza per il riscaldamento è aumentato del 70%, essendo oggi arrivato a 1,90 euro al litro.
Non c'è quindi da stupirsi se negli ultimi mesi le richieste, la capacità massima è di 900 allacciamenti, sono aumentate vorticosamente, relegando al passato le polemiche che per anni hanno accompagnato questo impianto e la vecchia gestione economica.
Il teleriscaldamento nel comune di Tirano è entrato in funzione nell'ottobre del 2000. Siamo arrivati oggi, dopo 22 anni, ad avere più di 830 fabbricati allacciati per una potenza di 61 MW termici. Negli ultimi 2 anni abbiamo avuto un forte incremento di allacciamenti, anche grazie appunto alla situazione che si è creata, la situazione geopolitica. Ovviamente i rincari del prezzo del cippato ci saranno, ma noi riusciamo a mantenerli contenuti perché la materia prima appunto della biomassa proviene per più del 90% dentro i 30 km dalla centrale.
La materia prima proviene quindi dai boschi della valle, dagli scarti di lavorazione delle segherie locali che da sole fanno l'8% del segato nazionale italiano. In passato invece, scelta che fu criticata assai, la sostenibilità della biomassa veniva vanificata dai lunghi viaggi su gomma necessari a procacciarsi la materia prima. Il teleriscaldamento di Tirano, che serve solo condomini e riscalda tutti gli edifici pubblici, l'ex ospedale e le case di riposo, non è l'unica realtà presente sul territorio valtellinese. La medesima società gestisce infatti anche il teleriscaldamento di Sondalo, nato sempre nel 2000, e dal 2007 quello di Santa Caterina Valfurva.
Torniamo in Mesolcina, torniamo in compagnia di Dario Rüttlisberger per chiedere conferma. Nel Moesano di impianti di teleriscaldamento non se ne sono mai fatti.
No, attualmente impianti di teleriscaldamento non ce ne sono. C'era qualche progetto, qualche studio che è stato fatto a Roveredo, Grono, una volta anche su Val San Bernardino, però di costruito e definitivo attualmente non c'è niente.
Lei ha sicuramente un osservatorio privilegiato. Se è vero che il pellet è pressoché raddoppiato, che i costi dell'energia, lo sappiamo, sono destinati a crescere, la legna come siamo messi?
Allora, attualmente anche il prezzo della legna è leggermente aumentato, non in percentuale, non tanto quanto il pellet, il gas o l'olio combustibile. Il problema è che vedo alcuni fornitori di legna qua in valle fanno fatica ad avere la legna da poi rivendere. Rispetto ai quantitativi che arrivavano negli scorsi anni, riescono ad averne meno o gli arriva frazionata nel tempo. Quindi non riescono a star dietro alla richiesta, che comunque è aumentata.
La legna che bruciamo nei nostri camini spesso non è legna autoctona, legna delle nostre regioni.
No, arriva quasi tutta dal Giura. So che c'è anche qualcuno che rivende legna che arriva dall'estero, però penso la maggior parte, se qualcuno vuole appunto il classico faggio come legna da ardere, principalmente arriva dalla Svizzera interna.
Perché la nostra legna non è così efficiente o perché i costi di produzione sono troppo alti?
Ma un pochettino entrambe le cose. Spesso il trasporto anche dalla valle, dalle pendenze un po' ripide, è un po' più oneroso che nell'altopiano bernese o giurassiano.
Ora andiamo a sud del Bernina, dove anche qui si studiano soluzioni alternative per riscaldare edifici ed abitazioni, e c'è chi si è buttato sulle energie rinnovabili. E a giudicare dalle richieste in comune, sono decisamente numerosi gli abitanti che stanno installando pompe di calore o impianti fotovoltaici e solari. E c'è chi invece preferisce affidarsi a un sistema centralizzato. Sono ben 2 gli impianti di teleriscaldamento presenti nella sola Valposchiavo. Facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio con Antonia Marsetti.
L'idea risale al 1993, ma rimase nel cassetto sino al 2005 e solo nel 2010 fu concretizzata con un investimento di quasi 4 milioni di franchi. Oggi una parte delle abitazioni di Poschiavo è allacciata all'impianto di teleriscaldamento di Santa Maria, che utilizza legname ricavato dai boschi di proprietà comunale. Per anni l'impianto è stato ritenuto costoso e poco vantaggioso rispetto ad altre fonti, ma la crisi energetica oggi rende questo sistema competitivo anche nei costi. Non nega le difficoltà affrontate nel reperire utenti all'inizio il podestà di Poschiavo Giovanni Iocuma.
Ci è voluto tempo, ci è voluto tanto tempo. Adesso, se riusciamo ad allacciare queste richieste in più, andiamo a coprire completamente i costi, che è l'obiettivo del comune, non è fare utile, ma coprire i costi sia di investimento che di esercizio.
L'impianto, possiamo dire che ormai è arrivato a coprire la propria capacità di 1450 kWh, sufficiente a riscaldare 130 appartamenti. Presto verrà allacciato anche il nuovo centro medico, l'ospedale San Sisto e la piscina comunale, e nei prossimi 2 anni toccherà alla casa anziani e alle abitazioni che si trovano lungo il tragitto. E per il futuro, quali sono i piani del comune a sud del Bernina?
Continueremo a valutare le possibilità che ci sono di ingrandimento dell'impianto esistente, eventualmente di aggiungere altri impianti, forse non puramente teleriscaldamento accippato, ma si può pensare anche a qualcosa a biomassa.
Sempre a Poschiavo esiste un altro teleriscaldamento, questa volta a conduzione familiare, potremmo dire anzi di frazione, visto che serve quella di Cologno, un gruppo di case che si affaccia sul fondovalle sopra Poschiavo. L'impianto fu progettato nel 2007 da Alberto Cortesi, padre di Reto, attuale presidente della cooperativa, che raggruppa i proprietari degli edifici che vengono riscaldati grazie a 2 caldaie da 100 kW l'una alimentate a cippato. Un'idea giudicata sulle prime un po' folle, il progettista è stato un vero e proprio pioniere, perché all'epoca di impianti di questo genere, a proposito, è costato intorno ai 750.000 franchi. A quei tempi, dicevamo, di impianti di questo tipo ce n'erano davvero pochi. Ma facciamo il punto sugli allacciamenti e sull'impianto con Reto Cortesi.
Al momento siamo in 20 edifici allacciati e i soci sono 17. Sono tutti edifici di piccole dimensioni. Le caldaie vengono alimentate a cippato indigeno, quindi legna, maggior parte legna di scarto della valle, che viene macinata, riempita in un silo, un deposito, e da lì il tutto funziona automaticamente.
E da quello che ho visto venendo a Cologna, l'impatto visivo è zero.
C'è la costruzione dove c'è appunto locale tecnico, il silo, che si vede, però adesso con alcuni alberi così l'abbiamo anche coperto, ci sono 2 camini, ma impatto si può dire zero, sì.
In questo momento di grande instabilità del mercato energetico, questo impianto come si posiziona? Prima poteva essere una scelta quasi ideologica, adesso magari una scelta anche di mercato.
Esattamente, all'inizio bisogna dire è stata una scelta per la maggior parte degli edifici allacciati ideologica. Ci sono stati degli edifici che avevano un impianto a termopompa di 7, 8, 10 anni eppure hanno deciso no, smantelliamo il nostro impianto e andiamo a allacciarsi. Un po' forse lo spirito di paese, poi l'idea di usufruire della nostra legna della valle. Chiaramente adesso da quest'anno le cose cambiano, sicuramente un po' la sicurezza, un po' i costi. All'inizio potevamo dire che eravamo circa pari al prezzo dell'olio. Al momento abbiamo un prezzo al kilowattora che varia dai 10 agli 11 centesimi al kilowatt. Al momento l'olio si posiziona tra i 12 e i 15, la corrente, l'energia elettrica da noi è sui 19-20, quindi sicuramente siamo dalla parte positiva. Chiaramente adesso l'impianto ha 14 anni, prossimamente bisognerà poi iniziare a pensare anche a un risanamento, meno delle caldaie, in quel momento sicuramente si potrà ampliare un po' la potenza per far fronte a nuove utenze.
Dario Rüttlisberger, parliamo di approvvigionamento. La legna, abbiamo detto, scarseggia, quantomeno c'è difficoltà ad ottenerne, ma i rifornimenti arrivano e soprattutto c'è un distinguo tra chi ha un impianto essenzialmente, principalmente a legna, rispetto a chi invece si sta preparando in vista di possibili rincari.
Sì, allora io appunto faccio un po' l'esempio del mio fornitore della legna. Lui l'ha ricevuto quest'anno in ritardo e non in un colpo solo, ma gli sta arrivando un po' a scaglioni. E lui me l'ha detto in agosto che iniziava a fornire la legna a chi sapeva che usava la legna come riscaldamento praticamente principale. Invece chi lo usa come accessorio per appunto solo prepararsi a un eventuale bisogno, li sta tenendo un attimo, non dico sulle spine, ma arriveranno in questo mese, penso. Adesso dovrebbe riuscire poi a fornire pian pianino tutti.
E proprio a questo proposito, chi non utilizza l'impianto magari da diversi anni deve assolutamente fare un controllo della canna fumaria, perché altrimenti ci sono dei rischi anche dal punto di vista assicurativo.
Sì, noi lo consigliamo, perché è vero che magari il camino non è stato usato, quindi non c'è dentro fuligine, non c'è dentro sporcizia, però quello che sta capitando ultimamente anche più di altri anni, ci sono diversi camini che hanno dentro dei nidi di vespe o calabroni e quindi la canna è totalmente otturata e c'è il rischio di ritorno di fumo e quant'altro. Ecco, quindi meglio un controllo in più che rischiare di avere la casa piena di fumo.
Ora siamo giunti al nostro terzo ed ultimo contributo che arriva dalla Val Bregaglia, la quale ha messo a punto una strategia differenziata nell'ambito dell'approvvigionamento energetico. Va detto che questo comune ha in cantiere una serie di progetti davvero innovativi ed è di questo che Antonia Marsetti ha discusso con il municipale Ueli Weber.
Nostra strategia d'energia è sviluppo delle energie rinnovabili e incentivo del risparmio energetico. Da 2 anni proseguiamo questa strategia chiara e semplice di sostenibilità. Implementiamo costantemente progetti concreti dove le nostre risorse di acqua, sole e biomasse svolgono un ruolo centrale in questo senso.
Hanno le idee chiare in Val Bregaglia, sfruttare le risorse del territorio per rendersi il più autonomi possibile sotto il profilo del fabbisogno energetico. Un punto fermo della strategia che il municipale Ueli Weber ha appena sintetizzato fa riferimento al progetto approvato quest'anno dall'Assemblea Comunale, vale a dire
la realizzazione della terza centralina idroelettrica sulla base di acqua potabile. Lo studio di fattibilità mostra una solida economicità con una produzione media annua di 750.000 kWh. Vogliamo realizzare e mettere in servizio questo impianto di Balzadent nel 2023.
Oltre alla centralina, che comporterà un investimento di 850.000 franchi, cifra che si pensa di ammortizzare in 10 anni, allo studio ci sono altri 2 progetti interessanti, il primo dei quali riguarda il fotovoltaico.
Facciamo un concetto per tutti i tetti, approcciamo i proprietari con vari modelli di finanziamento, sempre con l'obiettivo di anche prendere questa energia rinnovabile del sole.
L'intervento a cui il municipale si riferisce e verrà realizzato in collaborazione con EVZ comporterà 3 scenari differenti per i cittadini. I costi potranno essere a carico interamente del privato, che potrà così rivendere l'energia e introitare eventuali guadagni, oppure l'azienda idroelettrica ed eventualmente anche il comune di Bregaglia verranno incontro alle spese sostenute e ci si dividerà quindi anche eventuali ricavi. La terza possibilità è che la superficie interessata dall'impianto fotovoltaico venga data in affitto. Ma c'è un secondo progetto a cui il comune sta lavorando ed è quello di una centrale a biomassa davvero innovativa, una centrale che brucerà legna e ramaglie provenienti dal territorio, ancora Ueli Weber.
E qui abbiamo lanciato un progetto della alternativa energia di biomasse. Stiamo adesso preparando la seconda fase in un progetto preliminare e spero che questo possiamo presentare ai cittadini, anche spiegare un po' più in dettaglio. E spero che possiamo iniziare prima del fine anno, ma dipende anche del finanziamento. La prima fase era 100% finanziato su livello federale, cantone e da EVZ e l'interesse in questo progetto con questa tecnologia veramente innovativa e alta.
Dario Rüttlisberger, torniamo in Moselcina, torniamo a parlare invece di chi scalda ancora con il camino tradizionale. Lo si è detto a più riprese in questi anni, soprattutto nella bassa Mesolcina, dove c'è un problema con le polveri sottili, anche se è in via di miglioramento, è importantissimo bruciare bene, diciamo così.
Sì, cioè il consiglio che possiamo dare è comunque di usare della buona legna, che sia secca e stagionata, della pezzatura giusta, questo per evitare appunto emissioni nocive per l'ambiente e magari anche evitare un qualche rischio di incendio spontaneo della canna fumaria.
È anche molto importante sapere come accendere il fuoco.
Sì, esatto. Adesso è diversi anni che gira un po' il metodo di accensione corretto. Tante volte si dice il metodo accendere il camino dall'alto. Più corretto sarebbe accendere il camino in direzione del tiraggio. Quindi se è una combustione superiore, come la maggior parte dei camini e le stufe, dove si fa il castello, diciamo, con i legni un po' più grossi sotto, ad arrivare a quel modulo d'accensione con la paglietta e si accende dall'alto in modo che il camino si accende e brucia come una candela dall'alto verso il basso. In questa maniera permette ai fumi di scaldarsi bene, alla canna di scaldarsi bene, di ridurre notevolmente quelle che sono le emissioni di polveri fini e emissioni nocive per l'ambiente. La terra in cui viviamo è una sola e cerchiamo anche in questo momento di crisi comunque di averla a cuore e di non maltrattarla troppo.
Dario Rüttlisberger, la ringrazio per essere stato nostro ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo. Buona serata a tutti.
Rete 1. 80 anni di Voci del Grigione Italiano.